problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Allora, Dario Zonta, sei pronto a riprendere il microfono di Hollywood Party dopo la gloriosa trasferta a Forlì?
Beh, siamo ancora caldi di questo meraviglioso passaggio a Forlì. Steve Della Casa è in grande forma, soprattutto con la sua spalla destra, perché, insomma...
Ho avuto un infortunio.
Un spiacevole infortunio. È perché è cinetico, lui è cinetico, non sta mai fermo, anche quando siamo in trasmissione, in conduzione, qui in studio.
Allora, oggi parleremo molto di Mario Monicelli, ma questo subito dopo le notizie che Dario Zonta ha sapientemente scelto come fiori da fiore.
Bene, allora, la prima notizia sono ovviamente quelle che riguardano gli incassi. Beh, è stato un altro weekend di grande sole e quindi gli incassi complessivamente sono piuttosto poveri. Però... Fury, distribuito dalla Lucky Red con Brad Pitt, è salito in testa alla classifica prepotentemente, direi, ha incassato in pochi giorni 1.500.000 euro, e dopo c'è un distacco importante, però San Andreas è il secondo titolo, sono tutti titoli estivi, americani, film d'azione, sì. Per il primo italiano, dobbiamo, che invece mantiene una media notevolissima, ovviamente è Paolo Sorrentino con La Giovinezza, che ha incassato praticamente 5 milioni di euro complessivamente. Poi dobbiamo scendere, abbiamo titoli più o meno importanti. Ci fa piacere che resiste Garrone con Lucunto degli Conti. Tra l'altro questa settimana faremo così un
mercoledì, scusa,
parleremo di Basile, appunto, del racconto dei racconti, da cui Matteo Garrone ha tratto questo suo film che a noi è molto piaciuto. Poi cosa succede? Dobbiamo scendere.
Tra gli altri film segnaliamo quello di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, Arrivata mia figlia, film brasiliano, è undicesimo, ha incassato 77.000 euro, e via via si scende. Mia madre di Nanni Moretti è quindicesimo, il suo incasso complessivo è sui 3.500.000.
Allora, per quanto riguarda invece le notizie, sono notizie che hanno a che fare con i festival di cinema, quelli imminenti, quelli meno imminenti, con delle guest star, come delle presenze molto importanti. Allora, il Festival del Cinema di Locarno, che vedrà sicuramente Steve Della Casa presente.
Con Miriam Mauti.
Siamo certi di
sì,
ciò.
Sì, siamo certi.
Riprenditi. Allora, ci sarà Edward Norton che riceverà il premio di Locarno, l'Excellence Award.
Carriera,
esatto.
Sì.
Beh, è un bel acchiappo, come si suol dire. Carlo Cetriani si dice molto felice e orgoglioso, perché Norton è una personalità che ha dimostrato un grandissimo talento nel dare forma a personaggi affascinanti e complessi, come il tempo in cui viviamo, e ha ragione.
Hai altre notizie?
Sì, un'altra che ha a che fare invece con il TFF Festival di Torino, perché il guest director di quest'anno sarà niente proprio di meno che Julian Temple,
che era già stato lì qualche anno fa e che adesso ritorna come direttore ospite. Dunque, una triste notizia è che è morto, come lui stesso si era autodefinito, l'ultimo degli onesti. Stiamo parlando di Giacomo Furia, era il terzo della banda degli onesti. La sua autobiografia si chiamava proprio così, L'ultimo degli onesti, ed era bellissima. Giacomo Furia era un attore teatrale che ha fatto tantissimi film con Totò, con Peppino e così via, ma appare anche in C'era una volta in America di Sergio Leone, insomma una presenza importante, aveva più di 90 anni, era stato anche intervistato nelle prime edizioni di Hollywood Party, me lo ricordo perfettamente, fu una impresa e un risultato veramente molto notevoli. Allora, poi salutiamo Maria Rita, che ci scrive al 335-5634-296. Lei scrive da Forlì, dice: viva Radio 3, orfani, siamo orfani di Radio 3, tornate, grandi e bravissimi tutti. Tutti anche Dario Zonta?
Beh, forse.
Dice tutti.
Sono quindi comprensivi.
Vabbè. Allora, queste sono le notizie. Il numero degli sms è 335, come vi ho detto, 335-5634-296. Abbiamo un ricco sito nel quale potete ascoltare anche il podcast delle trasmissioni di Forlì, Cinema alla Radio, ultimo dei quali era 8:30 che abbiamo trasmesso ieri. Poi ci sono vari materiali extra e così via. Abbiamo anche dei social network sui quali siamo attivissimi. Dico bene, Zonta?
Direi di sì. Sull'account @radio3tweet con l'hashtag, l'hashtag Hollywood Party potete entrare dentro il variegato mondo di Hollywood Party con tutte le cose che abbiamo dentro. Va bene. Il sito.
Allora, abbiamo anche un quiz. Io dico il numero e tu dici gli indizi.
Veramente abbiamo un quiz?
Io direi proprio di sì.
Vai.
Allora, 800 050 333.
Allora, il primo indizio fa così. Questo film si svolge in provincia.
Il mio muchacho ha una fattoria nell'Ecuador, con 450 vacche e 1000 tor. Agli occhi storti ed un naso lungo quattro dita, ma il mio Pedrito vale un tesor. Anche se zoppo lo sposerò così com'è, pesa un quintale, però che cosa importa a me? Ha 450 vacche e 1000 tori nei territori dell'Ecuador. Sono un'illusa, guardo il cuore, non la sua faccia, non vado al fisico, ma il peso se lui ne ha. Poco mi importa che sia nato il mio bel muchacho il 24 aprile di 70 anni fa. Il mio muchacho non è un Adonis, sì, lo so, ciò nonostante così com'è lo sposerò. Con 450 vacche e 1000 tori farò furori nell'Ecuador.
E questa è Gina Lollobrigida, proprio da un film che Mario e Monicelli hanno diretto proprio nel 1950, tra il 50 e il 51. Si chiamava Vita da cani, loro erano ancora in coppia. Il film era il film rivale del film che fecero contemporaneamente La Tuada e Fellini, sempre sullo stesso argomento, cioè sul varietà. E la Lollo cantava in questa maniera. Allora, da un'ora chi passasse in Via dei Serpenti a Roma, quartiere Monti, al numero 24, vedrà una targa molto semplice della città di Roma che dice: qui ha vissuto Mario Monicelli, maestro di cinema e uomo libero. È stata scoperta per l'appunto un'ora fa in una cerimonia bagnata dalla pioggia, quindi piuttosto breve, ma che ci ha visto comunque presenti e ci ha visto e ha visto parlare brevemente tante persone, dal vinaio di Mario Monicelli che diceva che si era preoccupato quella volta che Mario ha bevuto solo mezzo bicchiere di rosso e non un bicchiere di rosso temendo che stesse male, fino, non so, per esempio a Goffredo Fofi, che ha raccontato come Monicelli abbia attraversato tutta la storia del cinema italiano, o Walter Veltroni, che ha detto che una delle cose più belle di Monicelli è il suo ultimo film, Le Rose del Deserto, perché a un certo punto finisce perché deve finire, esattamente come la vita di Mario stesso. Oppure Bonino, che ha raccontato di un'iniziativa sull'eutanasia alla quale aveva partecipato firmando anche Mario Monicelli. Sappiamo quanto questo avrebbe forse cambiato i suoi ultimi giorni. Oppure ancora varie altre persone, Valentino Parlato, reduce dal Festival dell'Economia di Trento, che diceva che lì si è parlato di un film di Mario Monicelli che era Romanzo Popolare, e poi un gruppo che ha suonato proprio Romanzo Popolare. Insomma, è stata una cerimonia toccante, si alternavano persone conosciute, persone assolutamente del posto, insomma, che non avevano nessuna ambizione cinematografica, ma che conoscevano quel simpatico vecchietto che quasi centenario, perché era nato il 15 maggio del 1915, si aggirava nel quartiere dritto come uno stecco, andando a fare la spesa, andando al ristorante, andando al bar, andando in vineria e così via. Noi in continuità con Forlì, dove Zonta è piaciuto molto a Editta, che ha detto finalmente ha un volto e non è solo una voce.
Ci siamo mostrati.
Ci siamo mostrati.
Ma non eravamo soli.
Non eravamo soli. Uno dei nostri ospiti più ammirati di Forlì era il nostro amico Mimmo Calopresti. Ciao Mimmo!
Ciao.
Bentrovato, ciao. Bentornato.
Ben trovato a voi, è stata una bellissima esperienza Forlì. Tanto pubblico, tanta simpatia,
tanta partecipazione. Tu sei ancora in Via dei Serpenti, no?
No, sono venuto via.
Per la pioggia anche tu.
Per la pioggia così. Dopo hanno parlato anche italiani e anche Aurelio De Laurentiis, che mi ha fatto molto piacere vederlo come Aurelio, il grande produttore De Laurentiis.
Cosa ha detto?
Ma raccontava che gli ha salvato la vita De Laurentiis e Monicelli, perché gli ha detto che doveva smettere di fumare a 35 anni. E lui smise di fumare.
Beh, tua figlia la luce dei tuoi occhi, lo sappiamo. Tu sei stato uno degli ultimi, Mimmo Calopresti, a lavorare con Monicelli per la nuova Armata Brancaleone. Ci racconti che cosa è stata?
Era un bellissimo gioco questo che facevo insieme a Mario, che ha l'idea di, come dire, di andare sui giornali e parlare di questa cosa qui per aiutare i ragazzi della scuola Rossellini, no? Che erano in bozza perché c'erano problemi enormi, eccetera. Loro usavano noi in qualche maniera, no? Per poter parlare. Era molto divertente perché poi sei l'Armata Brancaleone, è un titolo, no? Usatissimo da tutti quelli che devono combattere contro qualcosa, contro questa Armata Brancaleone, no? E Mario l'aveva preso molto sul serio questa cosa qui, perché si poteva trovare cosa dire a questi ragazzi, perché da una parte lo facevano incazzare perché diceva che non era capace di essere indipendente, autonomo, di prendere parola, tutte quelle cose lì, no? Cioè farsi mantenere dai genitori, dovete studiare, gli diceva delle cose incredibili. E dall'altra però lui era come un bambino pronto alla rivolta, no? E quindi si infiammava facendo dei discorsi molto rivoluzionari. Io ero basito davanti a lui, che alla sua età saliva in piedi sulla cattedra e come dire, chiamava la rivolta ai giovani. E io, che mi sento sempre un rivoluzionario, veramente mi sentivo un ragazzino che lo stava ad ascoltare con grande attenzione, perché aveva una saggezza e una lucidità su questo fine di vita che era incredibile, ed era una lucidità che diceva bisogna essere liberi nella vita, ed era una cosa che sembrava così detta per la prima volta, questa parola libertà, no? Ed era molto, molto bello, questa cosa, anche tragico se volete, perché lui stava male e non era un uomo che dava speranza né a sé né agli altri, no? E quindi questa cosa di dire basta, se non avevo un picciolo di coglione nella vita, basta, insomma, lo diceva con grande tranquillità.
Certo.
Beh, Monicelli aveva un grande, grande rapporto con i giovani, anche se li sterzava, li stimolava, forse proprio per quello. E i giovani hanno spesso risposto, no? Anche ai suoi funerali, Mimmo, ci ricordavi l'altro giorno che erano presenti.
Un bello striscione, Mario uno di noi, era bello.
Ecco, Mario uno di noi, fa venire un po' la pelle d'oca, però era anche così.
Allora, a proposito di giovani, Mimmo Calopresti, ti lasciamo con tua figlia, che forse hai tacitato con una botta in testa.
No, non dire così, non vogliamo, faccia protetta.
Non vogliamo che tu faccia queste cose, e quindi ti ringraziamo tantissimo. Viva Mario Monicelli, e siccome hai citato l'Armata Brancaleone, lo facciamo sentire.
Viva la rivoluzione che ci chiedeva Mario Monicelli di fare.
Sicuramente sì, grazie Mimmo.
Ciao.
Noi... Ottone detto l'attaccabrighe, per volontà di Dio, principe del Sacro Romano Impero, grande barbassore di Sassonia, duca di Battenberg e di Pomerania, conferiamo al possessore di questa pergamena la proprietà della città e della rocca di Aurocastro delle Puglie, con le vigne, gli armenti e le ricchezze annesse. Lo cavaliere feudatario face grande giuramento di saggiamente governare la città ed eliminare, eccetera, eccetera. Noi avessimo questa pergamena, da uno grande e nobile cavaliero che ce l'ha detta in punto di morte. Ora noi offriamo a te, cavaliere ardito e senza macchia
e senza palanche,
l'avventura di prendere possesso del ricco feudo e della rocca di Auro Castro, al patto che tu fai gran giuramento di spartire ogni ricchezza ed ogni bene con tutti noi.
Voi sapete chi io sia?
Noni.
Avrete sentito, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle.
Mai coverto.
Groppone da Figulle fu lo più grande capitan di Tuscia. E io son colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome est Brancaleone da Norcia.
Film seminale.
Sì, L'amata Brancaleone è un film che uno potrebbe ascoltare o
anche
vedere.
Ascoltare e vedere.
Beh,
certo.
Sul nostro sito lo troviamo anche nel libro di Hollywood Party, 100 colpi, uno dei film più votati e quindi da noi ovviamente commentato. Allora, da quelle parti c'era anche una persona che Mario Monicelli conosceva bene sia per storia personale sia per storia familiare. Silvia D'Amico, ciao Silvia!
Ciao, come stai?
Noi molto bene, spero anche te, spero che non sia sotto la pioggia, ma ti vogliamo chiedere qual era il film di Mario Monicelli che tu hai più amato e perché?
Dunque, io non è questione che è il film di Mario Monicelli, è in assoluto il film che amo di più al mondo.
Ah, allora, quindi, a maggior ragione.
I Compagni.
Grandissimo film.
Che è un film perfetto in ogni suo singolo fotogramma.
Senti, tu ne hai parlato con Mario di questa tua passione?
Sì, venivo sfottuta anche parecchio, perché lo sapevo a memoria, lo potrei... se sapessi recitare potrei recitarlo dalla fine all'inizio.
Anche al contrario. Vabbè.
Sì. Senti. Comunque sono ancora qua sotto casa di Mario.
C'è un qualcuno che ha resistito, quindi ci fa molto piacere.
Sì, nonostante lui appena è finita la cosa, Mario ha fatto smettere di piovere. Quindi...
Ah, certo. Senti, ma Silvia D'Amico, ci racconti come si presentava Mario Monicelli quando veniva a trovarvi a casa?
Beh, via via, siccome noi lo chiamavamo maestro perché lui detestava essere chiamato maestro,
certo.
E allora giustamente veniva chiamato maestro da tutti, anche dalle amate filippine che anzi lo chiamavano maestro punto, cioè come
basta.
Nome.
In antonomasia, ok.
Sì. Però più recentemente lui chiamando dal citofono diceva chi è? Dicevano loro e lui rispondeva il Mahatma,
beh. Sì. Beh, del resto anche quello era un maestro, e che maestro tra l'altro.
Lui diceva giustamente che i maestri sono quelli che stanno a scuola e che imparano ai bambini e mettono le stanghette per scrivere, insomma l'ordine, certo, delle cose per Mario era molto chiaro.
Sì. Senti Silvia D'Amico, noi ti ringraziamo tanto per questa tua testimonianza, c'è ancora tanta gente lì?
Sì, ancora c'è, vedo Mero Antonutti, vedo Valentino Parlato, vedo degli altri sporadici che si aggirano.
Si aggirano per la zona, benissimo. Sì. Noi ti ringraziamo tanto, siccome hai citato i Compagni, noi ti salutiamo facendo ascoltare i nostri ascoltatori ancora una volta questo film che potete trovare peraltro commentato sapientemente sul sito di Hollywood Party per il cinema alla radio. Ciao Silvia D'Amico!
Grazie!
Ciao, grazie!
Sono il professor Senigallia, amico e ospite del maestro Di Meo. Potrei dire un mio punto di vista?
Ma cosa? Ma veramente?
Sentiamo,
venga. Avanti.
Grazie, e perdonatemi se metto bocca. Dunque, ecco, volevo dire, effettivamente, bisognerebbe sempre pensarci due volte prima di promuovere un'agitazione. È in questo che quel giovine ha ragione.
Ma cosa c'è dentro? Fermo, virangutan.
Parli pure.
Grazie. Tuttavia, mi scusi, è indubbio che siate riusciti a conquistare la cosa più importante, una quasi totale unità di intenti. Ed io lo so quanto sia difficile vedere tanti operai riuniti fuori del loro posto di lavoro. Ma appunto per questo mi dicevo, non sarebbe per caso un peccato veder sprecata un'occasione così importante per un'ora soltanto di astensione? Pensateci bene. Non un'ora, io direi, ma un giorno intero, una settimana, fin tanto che i vostri padroni si renderanno conto di avere a che fare con degli uomini.
Ah,
e non con delle bestie da soma.
Ma allora sarebbe uno sciopero.
Sì, non lo so, forse.
Sì, sì, uno sciopero, poche vale.
Amici, facciamo lo sciopero, e bastardo chi si tira indietro.
No, 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 un momento, prego. Bisogna dare libertà di scelta. Se qualcuno, come quel giovine là, ha paura, non se la sente, può tirarsi indietro.
Guardi che qui nessuno ha paura, ha capito? La sola paura che ho io è che voi altri me la fate nelle brache, perché siete gente che dice di sì al primo venuto. Ma chi è lei quel tipo là? Ma chi lo conosce?
Io mi occupo di questi problemi da alcuni anni. E poi, ho dato solo un consiglio.
Chi ci sta per lo sciopero pieno, alzi la mano! Bene, approvato all'umanità. Meno Bertone Raul che non ci sta.
Ci sto, ci sto.
Voce!
Ha detto che ci sta.
Così va bene.
Allora, questo... secondo indizio del quiz, 800 050 333.
Allora, ripeto il primo indizio. Questo film si svolge in provincia. Il secondo indizio fa così. In questo film c'è un gran ballo.
Come va il mondo?
Male.
Come va il mondo?
Bene. Rido di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è. E che mi piace tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto. Tanto, 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 tanto.
Che cosa fai? Vivo. Quando sei in forma, scrivo. Innamorato? Credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo?
Male.
Come va il mondo?
Bene.
Che dice il cielo?
Suona.
E la chitarra?
Suona.
Sei felice? A volte. Hai distrazioni?
Molte.
E la salute?
Buona.
E la chitarra?
Suona.
Giovanotti tanto, ma tu ti rendi conto della percezione che diamo da Rio Zonta? Andrea da Forlì scrive, visti a Forlì, Steve della Casa clone a metà tra Eli Wallach e Muntari.
Fantastico.
Dario Zonta uguale a Nanni Moretti 30 anni fa.
Non sarebbe contento Nanni.
No, neanche Eli Wallach e nemmeno Muntari, temo. Comunque.
Va bene, la distanza, l'effetto, il caldo, i vapori delle tende, insomma.
Allora, nella cerimonia che c'è stata a Monti un'ora fa, la cerimonia è stata organizzata, voluta e portata avanti nel quel piacevole caos sotto una pioggia peraltro piuttosto battente, da Chiara Rapacini, la moglie di Mario Monicelli, che ha fatto un bellissimo discorso, ma di questo magari poi parleremo dopo quando ci sarà anche lei.
Non c'è ancora la Rapacini.
Non c'è ancora, invece okay. ci dovrebbe essere Alessandro Bencivenni, che è lo sceneggiatore che ha lavorato con Mario Monicelli più recentemente di tutti. Ciao,
ciao, buonasera.
Ciao, ciao a tutti.
Grazie Alessandro, ti abbiamo così sorpreso al telefono in questa Roma piovosa. Tu non eri da quelle parti, ma altrove andando, ma volevamo sentirti perché volevamo avere anche la testimonianza di uno sceneggiatore, visto che stiamo sentendo diverse voci, diverse persone che hanno a vario titolo collaborato o conosciuto Mario Monicelli. La tua esperienza di scrittura con Mario Monicelli penso che sia stata straordinaria e unica, in parte ce l'hai anche raccontata nel passato, ma vorremmo da te un ricordo oggi che stiamo appunto celebrando Monicelli nei suoi 100 anni dalla nascita.
Per me è particolarmente commovente perché Monicelli aveva l'età di mio padre, che è ancora vivo, e oggi avrebbe 100 anni, forse non avrebbe battuto comunque sia il record di Oliveira, col
certo.
quale
con quale ingaggiava questa singolare attenzione.
Competizione di longevità, però certo. Diciamo sono dei ricordi straordinari, oltretutto ho ancora i fogli su cui Mario scriveva a mano, diciamo, detestando sia la macchina da scrivere che il computer, che faticavamo un pochino a decifrare. E che devo dire, a parte, cioè, il ricordo più importante ovviamente è l'esperienza umana di quest'uomo che è stato anche un ufficiale e che ricorda un po' certi militari dei western, burberi, ma anche umanamente molto attenti. Dal punto di vista di scrittura era un anarchico, nel senso che contrariamente a tutte, diciamo, le regole che sono diventate anche di moda, che ahimè persino io contribuisco a diffondere quando mi chiamano per qualche lezione, per qualche incontro, per qualche seminario, lui aveva un modo di procedere assolutamente anarchico, non scolastico. Noi abbiamo usato come scaletta una carta geografica per usare come percorso ideale proprio quello dell'esercito italiano prima, diciamo, all'attacco e poi in ritirata. E la fisionomia dei personaggi, sai, la cosa che mi fa un po' più sorridere al ricordo è che ti insegnano, si fanno le schede dei personaggi,
la backstory,
e poi la backstory, certo. Può essere soprattutto in televisione dove queste regole sono ferree, eccetera eccetera, e poi tu li fai parlare in funzione della loro personalità. Lui invece faceva esattamente il contrario. Un giorno si presenta con una pagina scritta fitta fitta a penna, piena di dialoghi, ma c'erano solo i dialoghi, e dico, ma chi le dice queste battute? Ma che te frega, poi qualcuno lo troviamo.
Vabbè, questo sembra
fantastico.
E questo
per uno che nasce sceneggiatore come era, esatto, Mario Monicelli, poi è il colmo, no?
Sì, ma questo però nasceva da una volontà precisa, non è che andasse a caso, ovviamente, distribuivamo le battute a caso. È che lui voleva restituire questa voce popolare, inconsapevole, di questi soldati mandati allo sbando, in parte tratti certamente da Tobino, eccetera, ma molto anche tratti da Fusco, che era uno scrittore più ironico, più sarcastico, e al quale, da un punto di vista magari non letterale, ma ideale, lui si è ispirato moltissimo anche nel film. Stiamo parlando dell'ultimo film, appunto, che ha realizzato, Le Rose del Deserto.
Senti, ti salutiamo leggendoti una cosa che diceva Mario a proposito delle scene madri e le scene figli. Le regole che ricordo sempre ai miei sceneggiatori, chissà se l'ha fatto anche con te, è quella di scrivere solo scene figlie. Non mi trovo a mio agio con gli eccessi delle scene madri. Il dolore come l'amore mostrati nelle loro manifestazioni violenti diventano ricattatori. Hai avuto anche tu questo insegnamento?
Assolutamente, lui voleva che tutte le cose che considerate importanti, clamorose, colpi di scena, eccetera, eccetera, nei film non ci fossero, dovevano essere tutte fuori campo, perché a lui interessava vedere le conseguenze. Scene figlie significa, sì, che i fatti cosiddetti importanti sono successi altrove, per un pudore suo di racconto, e quello che che lui metteva in scena erano le conseguenze, le emozioni, i risultati. Per esempio, per dire, prima dicevo la disfatta, la ritirata, non vediamo le battaglie, non vediamo, però vediamo i soldati in fuga, quindi non il fatto ma la conseguenza per le sue risvolti sul piano umano.
Grazie mille allora, Alessandro Bencivenni, ti salutiamo proprio con un brano dalle Rose del Deserto, fin di cui abbiamo parlato con te, che tu hai scritto col grande Mario Monicelli. Ciao, a presto,
e con Domenico Saverni. Ciao, ciao, grazie,
ciao, ciao, ciao.
Allora, che hai sentito?
Niente.
Che sai?
Niente, tutti i contatti sono interrotti.
Prova Bengasi.
Ma chi insomma rispondi?
Prova più giù. Solo.
Niente.
A Gedabia.
A Gedabia. Comanda Gedabia. Mi sentite? Rispondete.
Qua è. Vai, rispondi. No, ma che se frega? Ma che ne sappiamo, forse non andare su che cavolo a fare? Amoni, cammina, corri, rispondi.
A Gedabia. Comanda Gedabia, non mi sentite? Rispondete. Qui Sorman. Stazione Sorman.
Pronto, chi è?
A Gedabia. Qui 31esima sanità. Quali sono gli ordini?
Ma che ordini? Non ci stanno.
Come non ci sono? Chi comanda lì?
Nessuno.
Ma che fate voi? Dove andate?
Colonnello, cosa c'è? C'è un maggiore che vuole sapere dove andiamo.
Non lo so, noi altri ci spostiamo, guerra di movimento.
E loro?
Tenete duro, tenete duro.
Tenete duro, tenete duro.
Allora, dopo le rose del deserto, il gong, quindi numero verde per risolvere il nostro quiz. 800 050 333.
Allora, riprendo i primi due indizi. Questo film si svolge in provincia. Questo film ha una bella e grande scena di ballo. Terzo indizio, in questo film c'è una esplosione. Sarebbe piaciuta questa Police on My Back dei Clash, Mario
La
Monicelli.
Polizia alle calcagna.
Secondo me sì, tra guardie e ladri e chissà cos'altro. Sì.
Allora, noi vorremmo anche ricordare oggi uno dei più grandi critici italiani che è mancato nella giornata di domenica e che è stato ricordato oggi con una cerimonia a Roma. Lui però, anche se romano d'adozione, era triestino. Callisto Kosulic, una delle grandi firme della critica italiana, anche sceneggiatore, perché aveva lavorato in alcuni film, per esempio in uno dei capolavori di Mario Bava, Terrore nello spazio. Gli sceneggiatori erano lui e Alberto Bevilacqua. Per ricordare Callisto Kosulic, che con Tullio Kedis faceva una specie di coppia, loro dicevano, quando dicevano i due nomi sembrava una coppia davanti spettacolo. Kedis Kosulic, no? Sembrava una cosa. Kedis faceva molto ridere quando lo diceva. Abbiamo chiesto al presidente del sindacato dei critici cinematografici e il nostro amico Bruno Torri. Ciao Bruno.
Ciao, devo correggerti, non sono più da un paio d'anni il presidente.
Lo sarai tutta la vita. Tutta la vita, Bruno. Guarda.
No, diamo a Montini quello che è.
Diamo a Montini quello che è Montini, però diciamo che Bruno Torri, insomma, idealmente ne rimane giustamente presidente. No, Franco Montini è un amico, figurati.
Certo.
Allora, Callisto Kosulic, che ricordi hai di questo personaggio così amato?
Tantissimi, ci conoscevamo da oltre 50 anni, abbiamo avuto occasione di lavorare assieme, siamo stati nella commissione di selezione della Mostra di Venezia dal 74 al 78, nell'edizione di transizione, di passaggio verso il nuovo, con il nuovo statuto, e abbiamo avuto tante occasioni di incontro ai festival, alle proiezioni precedenti l'uscita del film, e insomma mille occasioni, e tra l'altro io avevo una grande simpatia, una grande stima per lui, sia vedevo in lui un grande intellettuale come era assieme a lui Kesice, cioè, certo, come erano tutto il gruppo dei triestini, Franco Giraldi, Tino Ranieri. Non dimentichiamo che Trieste non vuol dire solo Italia, ma vuol dire anche Mitteleuropa, cioè una grande cultura, libri importanti, una visione del mondo particolare, fuori da ogni provincialismo. Non a caso Callisto parlava perfettamente il tedesco, non a caso la sua cinefilia non era di tipo maniacale, ma era un sano amore per il cinema che si accompagnava a un grande amore per la cultura, per il sapere, e che, aggiungo, non era soltanto quello di il suo lavoro non consisteva solo nel fare molta critica e nel farla molto bene, ma di ricoprire vari ruoli. Tu hai ricordato quello di sceneggiatore, io voglio ricordare anche quello di organizzatore culturale, ha lavorato nelle istituzioni, non è mai stato un uomo di potere, anzi era uno spirito libero, mai dogmatico, era comunista ma non intendeva il partito come una sorta di chiesa, insomma era una persona molto bella, molto cara, a cui era molto facile volergli tanto bene. Di Kosulic credo che tutti conserveremo un bellissimo ricordo, sia per la sua dimensione pubblica sia per la sua dimensione privata.
Cosa non da poco, perché lo spessore umano è sempre più raro. Bruno Tori, una volta ricordo che innanzi a un gruppo di giovani critici che volevano diventare dei giovani critici, tu dissi: per riconoscere le cose che sono in un film bisogna conoscere, cioè bisogna essere colti, bisogna avere una cultura ampia. È un insegnamento che ho sempre tenuto caro. Callisto Kozluch ci apparteneva a quella categoria di persone estremamente colte.
E poi Bruno Tori, è vero o no che era molto orgoglioso di discendere da una famiglia di armatori triestini cui manifesti apparivano anche in molti film degli anni 30, Viaggi Kozluch e così via, li vediamo nei film con De Sica, con Assia Norris, eccetera. Questo lo inorgogliva da morire, no?
Certo, proprio così, così come lui era un grande amante del mare, della navigazione, certo. Sappiamo tutti che era stato giovanissimo ufficiale di marina, aveva fatto la seconda guerra mondiale appena ventenne, e, insomma, era un uomo aperto a tante esperienze, anche se al centro di tutto c'era la sua passione per il cinema. Ma è vero quello che dicevate prima, la cultura per lui era qualcosa di imprescindibile, di importante. Forse in un certo senso si sentiva più figlio della carta, dei libri, che non della pellicola. E comunque corrispondeva a un modello di critico a cui anch'io nel mio piccolo cerco di attenermi. Recentemente scrivendo di Lino Micichè, tracciando un suo rapido profilo intellettuale, l'avevo definito il critico totale. Anche Kozluch apparteneva a questa tipologia, era il critico che scriveva di cinema, che sapeva parlare di cinema, che sapeva organizzare eventi, manifestazioni cinematografiche, certo. Che non disertava la politica cinematografica, era un critico a tutto campo, quindi mi piaceva ricordarlo assieme a Lino Micichè come uno dei rari critici totali
e non totalitari, che è una cosa
assolutamente
importante.
Assolutamente no, ripeto.
Grazie Callisto.
Non aveva nulla di dogmatico,
no,
non era
Callisto,
assolutamente
zero,
uno che se la tirava.
Dogmatismo zero e presunzione zero.
Distanza molta, ma dogmatismo zero.
Grazie Bruno, ti ringraziamo tanto per questo ricordo del grande Callisto Kozluch. Ciao Bruno Tori, ciao.
Ciao a voi, ciao. Buon lavoro, ciao.
E adesso noi torniamo a parlare di Via dei Serpenti, della targa Mario Monicelli, perché per una strana ma forse non casuale congiunzione astrale, di fronte a dove si scopriva la targa di Mario Monicelli c'era un set anche abbastanza importante in azione. C'era Ivan Cotroneo, che sta girando il suo nuovo film, e la produzione era la Indigo di Nicola Giuliano e di Francesca Cima. Noi al telefono abbiamo Nicola Giuliano. Ciao Nicola!
Ciao Steve, buonasera a tutti.
Allora, siamo qui e Dario Zonta, ansiosi di sentire da Nicola Giuliano, che tra Paolo Sorrentino e molti altri nomi, insomma, è una presenza molto importante per il cinema di oggi, raccontarci che cos'era per te Mario Monicelli, quando l'hai incontrato, i tuoi ricordi personali.
Beh, io ne ho pochi di ricordi personali, uno molto bello, che era stato quello di una proiezione un po' in anteprima che facemmo per lui e per Scola e Rosi di Le conseguenze dell'amore, il secondo film di Paolo Sorrentino.
Beh, questo è molto interessante. Cosa ha detto?
Sì, perché dopo il primo film, dopo L'uomo in più, Risi, Rosi, Monicelli e Scola avevano speso delle parole molto belle per il film e per Paolo, il quale chiaramente è felicissimo di questi giudizi così lusinghieri da questi grandi maestri, quindi li invitammo a vedere Le conseguenze dell'amore prima che fosse pronto, insomma.
Certo.
Vennero, sono molto affettuosi e molto carini, e proprio l'idea di stringere la mano a questi mostri sacri era per noi già una cosa straordinaria. Poi negli anni purtroppo abbiamo continuato a invitare quelli che sono rimasti.
Certo.
Sì, la grande bellezza, c'era ancora Rosi e Scola, e quest'anno è venuto a scuola.
Per youth.
Era proprio quel passaggio di generazioni fra, certo, fra grandi maestri e giovani registi che sono una cosa molto bella del nostro cinema.
Insomma, recentemente, Nicola Giuliano, ti sei anche lanciato nella commedia, perché Benvenuto Presidente è una delle commedie di maggiore successo. E credo che il riferimento un po' a Mario Monicelli in quella commedia, che è una commedia divertente e leggera, ma nella quale si parla anche di cose importanti, un po' ci fosse, un po' circolasse, visto che hai fatto anche il soggetto di quel film, no?
No, io prima di accostare Monicelli, io farei un vigoroso sciacquo di tanto un verde.
Cogli lo spirito della domanda, no? Cogli lo spirito della domanda.
Fra i protagonisti del film. È stato un tentativo di fare una commedia che parlasse anche minimamente del nostro presente, ma che aveva il primario intento di divertire il pubblico, e come dovrebbe accadere sempre con la commedia, tornati a casa a pensare anche a qualcos'altro e non soltanto alle risate che magari uno è riuscito a farsi.
Grazie mille Nicola Giuliano, salutaci la tua troupe e grazie, aspettiamo mille. Cotroneo al varco appena il film sarà pronto, eh? Ciao, arrivederci. Ciao, arrivederci Nicola Giuliano, ciao.
Questa è la sigla di Hollywood Party.
Ma qualcuno ha indovinato il quiz?
Parrebbe
di sì.
Però non riusciamo a raggiungerlo al telefono.
Non riusciamo a raggiungerlo.
Cosa dice il notaio in questi casi? Qual è la regola 9?
In questi casi il libro invece che tra 30 anni arriva tra 60 anni. Però se la trova, l'ha trovato.
Meraviglia. Buonasera. Pronto. Con chi abbiamo il piacere di parlare?
Sono Daniele Bernabei. Buonasera.
Da dove ci chiama, Daniele?
Da Reggio Emilia.
Ah, beh, eravamo quindi da quelle parti non lontani con Radio 3. Qual è il film che pensa di aver indovinato oggi?
Parenti Serpenti, di un regista del quale adesso mi sfugge il nome.
Un regista che nominiamo poco, soprattutto
Mario
oggi.
Monicelli, sempre lui.
Abbiamo voluto festeggiarlo, anche omaggiarlo, insomma, il anche quiz. Attraverso il quiz. Grazie, riceverà un libro che prima o poi supererà l'Appennino tosco-emiliano e raggiungerà anche Reggio Emilia.
Una trentina d'anni potranno bastare. Grazie, arrivederci. Allora, Francesca Levi, Maddalena Nisci, Riccardo Morese, Alessandro Boschi hanno fatto un programma nel quale c'era Bruno Tori a parlarci di Callisto Cosulic, e poi invece a parlare di Mario Monicelli c'erano Nicola Giuliano, Silvia D'Amico, Mimmo Calopresti e Alessandro Bencivenni. Direi che questi sono gli ospiti di oggi.
C'era Steve Della Casa che insomma si è molto impegnato, anche
Zonta,
in bicicletta.
Dario Zonta piace molto anche a Monica, che gli ha mandato dei messaggi di amore puro. È così che funziona.
Forlì è stato
Galeotto. Allora, adesso c'è Tre Soldi, Piccole Identità Italiane. È un radiodocumentario che ci racconta la Sardegna, l'identità sarda, le contraddizioni di questa identità, e ci sono anche brani di film, da Banditi Orgosolo di Vittorio De Seta, da Barbagia di Carlo Lizzani. Quindi un motivo di più per ascoltare Tre Soldi. E subito dopo Radio 3 Suite, un appuntamento che non può mancare.